انا جاي هنا غير قوانين بدنا نشتغل نموت عضقانين.
Bene, come al solito molto brutalmente interrompiamo i Ramallah Underground, ma insomma sono veramente un incapace da un punto di vista della gestione tecnica, e quindi ho interrotto questa canzone, la riproporremo dopo, per entrare in Palestina, insomma, quindi non solo con i propri suoni, ma con te volevamo parlare, confrontarci su quello che sta succedendo in questi ultimi 15 giorni. 15 giorni fa ci eravamo sentiti e dicevamo, insomma, che il tema del Covid era contenuto in Cisgiordania, c'erano pochissimi casi, invece nelle ultime due settimane, insomma, c'è stato un grosso aumento, ma a fianco dell'aumento c'è stata anche una crisi economica che sta veramente riducendo i palestinesi della Cisgiordania nelle stesse condizioni di quelli che vivono a Gaza. Oppure, insomma, aggiornaci te.
Sì, direi di iniziare proprio su questa situazione di aggravamento della situazione del Covid in queste ultime settimane, 10 giorni, insomma, che chiaramente ha visto la chiusura, la richiusura dei territori, di tutti i territori, di tutta la Palestina, sia dei territori palestinesi che dei territori di Israele. Una chiusura totale, un lockdown. Teniamo presente che più o meno tra marzo e aprile c'erano stati pochissimi casi, era rimasto chiuso più o meno, erano rimasti chiusi più o meno tutti i territori, e in queste ultime due settimane invece praticamente da 600 casi sono volati a 6.000, quindi una cosa, un contagio molto molto alto. Chiaramente dentro questa situazione c'è da sottolineare chiaramente la diversità della situazione. Si sta parlando della West Bank, Gaza la lascerei un attimo a parte, perché di fatto Gaza continua ad essere totalmente chiusa, non ci sono molti casi di rientro, anche perché Rafa, appunto, dopo gli ultimi, insomma, non hanno più fatto entrare nessuno, quindi diciamo che la situazione dentro Gaza per quanto riguarda il Covid rimane quella che era, insomma, con pochi casi, anche se abbiamo notizia che stanno comunque costruendo nuovi centri di quarantena, e evidentemente hanno intenzione di riaprire in qualche modo la fila che sta aspettando fuori, la gente che sta aspettando fuori dalla frontiera di Rafa per rientrare, quindi stanno comunque approntando questi nuovi centri di quarantena un po' sparsi in tutta la striscia di Gaza. Però dicevo, nella West Bank invece chiaramente c'è una differenziazione tra come vengono trattati chiaramente le due situazioni di contagio aggravato, nel senso che Israele chiaramente pensa per sé e quindi chiude in qualche modo quello che gli interessa dei propri territori, non ha assolutamente interesse ad aiutare o in qualche modo a cooperare, come si può dire in questo caso, cooperare, una cooperazione sanitaria nei confronti del resto dei territori. E questo in particolare, insomma, si vede, viene denunciato soprattutto nella zona di Hebron, dove c'è la maggior parte dei casi. Hebron, come sappiamo, è infestato dalle colonie israeliane e quindi, insomma, però sono un tutt'uno, perché questi stanno all'interno anche della parte palestinese, quindi diciamo il contagio, se vengono in qualche modo assistiti viene assistita la parte israeliana, quella palestinese proprio non viene presa in considerazione.
Ma un'altra cosa, ad esempio, mi senti? Scusa se ti interrompo, perché giustamente tu stai facendo la differenza tra palestinesi ed israeliani. Ma un'altra cosa che leggevo, almeno in un articolo di Michele Giorgio, se non erro un articolo pubblicato oggi su Nena News, probabilmente uscito anche sul Manifesto, ma c'è anche una differenza nella gestione delle aree C e nelle aree A e B, nel senso anche tra gli stessi palestinesi. Quelli sotto completa responsabilità israeliana vivono una condizione, quelli sotto la responsabilità dell'autorità nazionale palestinese stanno in lockdown, ma spesso ci troviamo in aree come Betlemme e Beit Jala che sono appiccicate, quindi che hanno una condizione diversa. Da una parte c'è il lockdown, da una parte no, perché non agisce l'autorità palestinese, quindi pure questa è un'altra schizofrenia.
Sì, beh certo, anche lì per esempio nelle aree C, appunto quella lì tra Beit Jala, ma così come anche quella dentro Hebron, comunque quella di Beit Jala, tra Beit Jala e Betlemme, certo c'è la parte dell'area C dove da una parte ci sono anche lì le colonie fuori dalla zona di Beit Jala. Beit Jala è ancora sotto l'autorità palestinese, però immediatamente fuori, si parla di pochi metri fuori da quell'area, si entra in area C e lì tutto intorno ci sono le colonie e poi ci sono alcune abitazioni o ristoranti o attività varie dei palestinesi. Ecco, lì chiaramente in quell'area l'autorità palestinese non può intervenire dal punto di vista sanitario, quindi non è considerato il lockdown per quelli, però poi di fatto quando rientrano dentro l'area dove abitano, che comunque abiteranno comunque a Betlemme, a Beit Jala, dentro c'è un'altra situazione. Però poi la situazione dal punto di vista il problema è della risposta alla situazione sanitaria che si viene a creare, perché evidentemente se ci sono stati tanti casi di contagio, no, provengono e la maggior parte sono nei territori israeliani, appunto in queste aree anche dell'area C, evidentemente insomma chi ne risente di più poi all'interno o comunque ha una risposta sanitaria più debole, in questo caso l'autorità, che in questo momento ha chiuso, da quello che ci hanno detto hanno chiuso hanno riconferito il lockdown per quelle zone, però per esempio i checkpoint, ci dicevano, rimangono aperti, nessuno ti controlla né all'entrata né all'uscita, che in genere lo fanno gli israeliani, no? Mentre invece no, in questo momento, guarda caso, che stranezza, non c'è nessun tipo di controllo su questa cosa.
Quindi aumentando il rischio biologico dentro i territori.
Soprattutto se entrano dentro.
Certo. Sì. Dentro i territori controllati dall'autorità.
Sì, appunto questo oltretutto insomma è stata anche una denuncia di vari medici sanitari, cioè di vari sanitari e chiaramente giornalisti e professori universitari eccetera, che hanno denunciato, che hanno notato questo tipo di atteggiamento, quando invece chiaramente in quel senso, no, uno presuppone che ci possa essere, appunto come dicevo prima, una cooperazione sanitaria, visto che l'epidemia, la pandemia insomma, comprende e riguarda tutti quanti. Questa è la situazione per quanto quindi non soltanto in quell'area di Betlemme, quindi in tutte le aree C di tutta la Cisgiordania, però ecco, come dicevo, i casi maggiori ce li abbiamo in quest'area, diciamo sud dei territori palestinesi, che sono appunto Betlemme, senza contare poi quello che succede poi dentro Gerusalemme, insomma, e nell'area limitrofa di Gerusalemme, dove invece lì Israele in qualche modo, però pare non in maniera così particolare, insomma, ha molti casi. Oltretutto in questi giorni, diciamo passiamo su una situazione un attimo differente, che però chiaramente riflette un po' così tutta la situazione generale che vive quella regione, che vive quel territorio. Ci sono state delle grosse proteste proprio di ieri e di oggi, delle grosse proteste sotto la residenza di Netanyahu, quindi delle grosse proteste organizzate dagli israeliani in questo caso, E sulla situazione economica, sulla gestione del Covid, su tutta la situazione generale, richiedevano le dimissioni di anche già in passato, anche già nel mese scorso, insomma, durante, subito dopo le elezioni, eccetera, c'erano state diverse proteste verso Netanyahu, visto che ha tutti quei quella bella lista di reati in qualche modo, di bancarotta, eccetera eccetera, e quindi sono continuate però in questi giorni in maniera particolare, con manifestazioni molto prepotenti, molto forti. Appunto, dicevo, anche ieri, anche oggi c'è stata una manifestazione sotto la residenza di Netanyahu, ci sono stati degli scontri, ci sono stati anche degli arresti, risultano una cinquantina di arresti tra i protestanti, sono state fatte barricate, robe, insomma una protesta, diciamo, in vero stile protesta, in questo senso. Quindi c'è un po' questa situazione così, molto di disagio anche tra le autorità, di disagio tra virgolette chiaramente, tra le autorità israeliane, perché in questo momento, dove appunto sempre dentro questo contesto, questa situazione del Covid, devono affrontare quest'altra situazione, che è quella invece della richiesta forte da parte di una buona parte della popolazione, che chiaramente, insomma, Israele indica come essere la sinistra colpevole di questo e di quell'altro, la sinistra israeliana colpevole di questo e di quest'altro, per buttarlo giù. Però appunto devono fare i conti comunque col fatto che ci stanno, in questi giorni ci stanno facendo, insomma, queste, stanno organizzando queste proteste, quindi sicuramente
sì,
con pochi problemi.
Ora non mi ricordo chi in particolare dei ministri è stato contestato per una sua dichiarazione che in Israele non ci sono poveri, e questa invece è stata una delle risposte a queste affermazioni.
Beh sì, cioè di fatto, a parte che non è vero che non ci sono poveri, ci sono poveri, ci sono tantissimi poveri in Israele, a cominciare per esempio dalla classe più povera, che è quella degli ortodossi, per esempio, no? Tutta la parte rabbinica, tutti gli ortodossi, anche che abitano a Gerusalemme, sono una delle categorie più povere. Comunque al di fuori di quello, insomma, ci sono tante categorie che invece sono poveri. Se vai in Israele, i poveri per strada che chiedono l'elemosina ne trovi quanti ne vuoi, insomma, quindi non è sicuramente quello il metro di misura, però insomma è abbastanza risaputo. È chiaro che gli israeliani queste notizie dell'economia, insomma, da questo punto di vista non le danno tanto felicemente o facilmente, quindi insomma non viene mai in evidenza, si parla sempre di altro, no? Quindi si parla sempre dei soldi che girano per i militari, eccetera. Quindi poi basta che hanno un po' di F-16 che attaccano quando vogliono, quindi quello è il metro di misura della ricchezza che hanno. Di fatto invece la povertà, e in questo momento sicuramente, insomma, dal punto di vista economico, appunto la situazione è abbastanza disagiata da tutte le parti. Oddio, voglio dire, in tutto il mondo stiamo vivendo la stessa identica situazione, insomma, chi più chi meno, no? Tra le varie classi, insomma, questo è quello che sta accadendo, quindi anche loro non è che si possono togliere da questa questione. Chiaramente chi sta pagando in maniera molto molto forte, e qui magari, ecco, rientro un attimo dentro Gaza, sicuramente quella la situazione di Gaza, insomma, ci dicevano poi anche la scorsa settimana quando li abbiamo sentiti, insomma, ci hanno abbastanza riportato questa situazione qui. Appunto non ci sono aperture dal punto di vista economico, cioè all'interno veramente è tutto, all'interno di Gaza è veramente tutto fermo dal punto di vista economico, quindi già era difficile prima la situazione, no? Con le chiusure, con le possibilità dei movimenti commerciali, eccetera, e adesso è ulteriormente aggravata, quindi cioè ormai la quota di gente che non riceve lo stipendio, oltre a non ricevere nemmeno i fondi che normalmente si possono ricevere, eccetera, insomma sta diventando una cosa veramente molto grave. Questa, insomma, a detta di chi ancora è rimasto anche lì dentro, insomma, dentro la striscia di Gaza, e qualche situazione la riesce ancora a riportare in termini generali. Parlo anche delle Nazioni Unite, che stanno lì, ricevono molto poco anche dagli aiuti, da quelli che normalmente sono gli aiuti internazionali, insomma. Quindi dal punto di vista economico direi che la situazione è molto molto preoccupante, ma questo appunto anch'io immagino in tutta l'area, quindi tutti i territori palestinesi, che sono, cioè, anche quelli già chiusi, però, cioè, magari alcuni dove poteva arrivare in parte un po' di turismo, ma molto poco, però, insomma, con movimento di merci e cose varie, insomma. Adesso tutto questo, cioè, chiaramente non c'è, e questa situazione economica si sta facendo sentire un po' da tutte le parti, insomma, in maniera molto forte.
Sì.
Aggiunta poi a quella che appunto è questa emergenza sanitaria, che comincia a essere abbastanza preoccupante. Ecco, adesso le ultime notizie sono che comunque in Israele non si può entrare, e sapete che per riuscire a entrare anche nei territori palestinesi, questo per qualsiasi motivo, è necessario passare dalla parte israeliana, dalle frontiere israeliane, che sono le uniche due, sia quelle dalla Giordania che quella da Tel Aviv, che però sono totalmente bloccate, totalmente chiuse, quindi non si può, soprattutto quella di Ben Gurion su Tel Aviv, insomma, dove non arrivano proprio voli, hanno deciso, insomma, di chiudere. Probabilmente fanno entrare soltanto i soggetti, così come hanno riportato nei vari statement che ci comunicano come cooperanti, soltanto soggetti che hanno particolari attività commerciali o quant'altro nel paese di Israele. Quindi non sono contemplati assolutamente, insomma, la parte di, no, tutto il settore, insomma, della cooperazione internazionale, che abitualmente entra dentro i territori palestinesi, sia per progetti che tutto il resto, che in questo momento appunto in questo momento è assolutamente impossibile arrivare.
E invece non so se no, la frontiera, quella con l'Egitto, Rafa, anche quella è chiusa sia da sia da dentro che da fuori? Non c'è più.
Hai visto, l'hanno aperta, Rafa, l'hanno aperta, ce l'hanno gli egiziani da una parte e Hamas dall'altra. Però l'Egitto ha fatto una breve apertura, questo verso marzo-aprile, no? Perché c'è tanta gente che ancora sta in Egitto, parlo degli studenti, molti che erano fuori in altri paesi che comunque dovevano rientrare, eccetera. Quindi diciamo che la lista dei viaggiatori in quel senso, insomma, è abbastanza grossa. Hanno fatto quell'apertura marzo-aprile e un'altra, in quei due mesi lì hanno fatto un paio di aperture, e per il momento certo non è assolutamente aperta. Dicevo prima, no? Probabilmente, insomma, avranno intenzione di rifare, di riaprire per rimandare dentro un'altra ondata di cittadini di Gaza, che però adesso non so in quale momento, e per questo stanno così preparando ulteriori centri di quarantena, che certo, se uno pensa, vabbè, prepari il centro di quarantena, poi però questo non è che è così scontato, che se entrano i soggetti positivi al virus o soprattutto ammalati, in questo senso, là dentro, insomma, non è che ci sono veramente gli strumenti adeguati per curarsi. Il centro di quarantena è soltanto il primo step, diciamo, in qualche modo, per evitare un maggiore contagio, però poi se ci sono dei casi gravi, insomma, dentro è un po' difficile, insomma, immaginate, non è che ci sono, già non ce l'avevamo qua, figurati là, no, per le centri, insomma, dove per le cure specifiche di questo, insomma.
Certo, a differenza di altre aree è anche difficile poter, come dire, arrivarci anche con un tipo di, che so, d'aiuti internazionali.
Ah sì, è quello che in questo momento non è considerato, cioè hanno detto chiaramente non ce ne frega niente, cioè non ci interessa della sorte dei palestinesi, è scritto negli statement non troppo sotto riga, diciamo, in questi notiziari che danno di come ci si deve comportare per l'entrata, insomma, in Israele, ecco, quindi abbastanza chiaro appunto quello che prima, no, sottolineavo, che è l'approccio e l'attenzione differenziata tra i palestinesi e Israele, insomma.
E infatti proprio su questa un'altra domanda che volevo farti, perché mi sembra molto ambigua, no? C'è stata una dichiarazione lunedì scorso della ministra israeliana dell'immigrazione e dell'integrazione, Tamanho Shatha, che dice che l'annessione, riferendosi ovviamente ai territori occupati della Cisgiordania, non è nell'agenda dell'attuale governo, quindi facendo un passo indietro rispetto alle dichiarazioni di Netanyahu, che l'aveva data per scontata questa annessione da proclamare, insomma, alla Knesset il 1 luglio, per poi spostarla prima su forse pressioni internazionali, ma neanche troppo, forse un conflitto anche col partito blu e bianco di Gantz. Però insomma, da quello un po' che ci stai raccontando mi viene da pensare che non è tanto la pressione internazionale quanto forse in maniera molto cinica l'opportunità di insomma prima vedere come si diffonde questa pandemia, cioè prima di annettere territori o no. Non so, cioè voglio pensare, cioè come dire, da questa che è la politica sanitaria sul territorio, mi sembra più una mossa per spostare, no? Visto tutte le critiche a Netanyahu pure su questa annessione.
Sì, per spostare l'attenzione in questo. È vero che appunto c'è stato un passo molto indietro, cioè hanno fatto un passo indietro già dal 1 luglio, no? Quando hanno per bocca di altri hanno deciso che non era il momento sacro per indire questa annessione, quindi così come in maniera unilaterale avevano deciso di farla, in maniera unilaterale hanno deciso di non farla e in qualche modo ha portato indietro da questa decisione.
Sì, è vero, tutto però, legato al problema della stabilità politica di Israele, no?
Sì, è vero però che questa cosa bisogna assolutamente sottolinearla in questo periodo, quindi anche dal 1 luglio, ma anche già da prima, non si sono fermate assolutamente le demolizioni delle case palestinesi, questo sia dentro Gerusalemme, nei dintorni di Gerusalemme, ma anche dentro le varie aree C dei territori palestinesi, dove addirittura anche l'altro ieri in una delle zone, diciamo, della Jordan Valley, che è una delle aree, no, presa di mira per sulla prima annessione, chiamiamola, i settlers hanno piantato un bel tendone, si sono piazzati lì sull'alto della loro collina, perché sono sempre le colline
le
parti, diciamo, che scelgono un pochino più alto, poi nella Jordan Valley non è che ci sono proprio tante colline, però insomma è un'area dove si può effettivamente, insomma, un po' dirigere le operazioni, che hanno piantato un bel tendone, ecco, questo è, mi sembra, non so se sia successo ieri o l'altro ieri, comunque in questi giorni, così come le demolizioni intorno a parecchie zone, appunto, della West Bank.
Sì, infatti tra le altre cose
sono state
No, sì? Diciamo, tra le altre cose, insieme alle demolizioni, quello che le notizie che leggevo in questi giorni, anche queste di lunedì, di ieri o di lunedì, è la, come dire, rinnovata, perché non ha mai smesso, però aumentata violenza dei coloni che hanno sradicato decine di ulivi intorno ad Hebron, all'area di Salfit, no? Si parla di i coloni di Kiryat Arba, leggo questa notizia, hanno sradicato e distrutto circa 70 ulivi, insomma, quindi...
Sì, sì, insieme, praticamente insieme alla demolizione, chiaramente per l'acquisizione del territorio è compresa anche, il lavoro deve essere complessivo, diciamo, quindi è compresa anche la distruzione di tutto il territorio, quindi intanto gli togli quello che è la parte economica più importante dei palestinesi, insomma, laddove soprattutto in quelle aree che sono ricche di agricoltura, che sono la ricchezza, l'economia dei palestinesi di fatto, quindi sia quelle coltivate a olivi, ma non solo, insomma, tutta la parte, insomma, agricola. Che in questo momento però gli olivi sono la parte più evidente che si vede sradicare, che si vedono sradicare ogni giorno pezzi, e questo arrivano appunto giù da quello che ci raccontano le varie testimonianze che ci sono in queste aree, arrivano giù queste bande armate di coloni, spesso coperti al volto eccetera, dove tirano giù, insomma, gli alberi, danno fuoco agli alberi, quindi insomma distruggono proprio tutta l'area agricola. E il giorno dopo poi arrivano anche le varie demolizioni, ecco, insieme a, quindi diciamo molto molto congiunta, ecco, questa azione, nonostante appunto la proposta di annessione abbia fatto un passo indietro, vuoi per la situazione del Covid, vuoi per le pressioni internazionali e tutta una serie di cose di illegalità, insomma, che qualcuno probabilmente, insomma, sta verificando, che Israele mette in atto giorno per giorno, comunque queste azioni stanno andando avanti, e per il momento, anche questa è un'altra denuncia che viene fatta, per il momento, insomma, non si sono fermati, cioè nessuno li riesce a fermare. E aggiungo altro. Chiaramente dentro queste irruzioni, sia nei territori agricoli sia nella demolizione delle case, poi ci sono le irruzioni dentro i vari campi o cittadine palestinesi, dove vanno ad arrestare, e sono decine e decine quelli che nelle ultime settimane, decine di palestinesi che nelle ultime settimane sono stati arrestati. E bimbi compresi, chiaramente, sì. Perché i bambini non mancano mai
di essere, diciamo, un obiettivo
nella retata.
Sì, no, in effetti è è un'annessione di fatto, nonostante non sia passata ufficialmente. Israele ha affermato anche con le dichiarazioni dei propri ministri l'annessione, ma di fatto, ma questa era una denuncia che, insomma, chi si dai palestinesi, ma anche chi si occupa di Palestina fa da tanto tempo, insomma, no?
Sì.
Bene, non so se vuoi, cioè, se aggiungere qualcos'altro, quale può essere anche secondo te la prospettiva, l'uscita, diciamo, da questa emergenza, che cosa potrebbe produrre, qual è l'attenzione che tu vedi da un punto di vista non solo all'interno della Palestina, ma anche internazionale, questo periodo?
Vabbè, io vedo di buon occhio le proteste in qualche modo, e le denunce che continuano a essere fatte, quantomeno su quella situazione. E poi quali possono essere le prospettive di uscita? Oddio, abbastanza difficile, insomma, dire che cosa può succedere. Chiaramente, insomma, sicuramente in questo periodo appunto abbiamo, no, dei cambiamenti molto molto veloci, sia di decisioni e controdecisioni, quindi sicuramente, insomma, qualcosa deve succedere. Certo è che tutta questa situazione, diciamo, sanitaria, che ripeto deve essere comunque, bene fanno, insomma, i vari medici a denunciare questa situazione appunto di soprusso, anche in questi termini, che in qualche modo deve essere fatta, insomma. E dopodiché quali possono essere gli ulteriori sviluppi lo vedremo strada facendo. E, no, io volevo ricordare soltanto una cosa: il 23 luglio, quindi fa qualche giorno,
la prossima settimana.
Sì, è stata organizzata un'iniziativa con la presentazione del libro di Anna Maria Selini su Vittorio Arrigoni, e quindi ci sarà questa iniziativa a Casetta Rossa. Vorrei dare questo appuntamento, insomma, perché probabilmente
a Roma, a Garbatella.
Inizia nel pomeriggio con alcune attività dentro Casetta Rossa e poi la presentazione di questo libro su Vittorio Arrigoni, insomma un libro. Anna Maria Selini è una giornalista freelance che già in passato aveva scritto, aveva fatto un lavoro video su Vittorio, e adesso insomma è uscito questo libro, quindi fa questa presentazione la prima volta che può uscire, visto che era uscito appunto nei mesi di tra febbraio e marzo, quindi non c'erano state molte possibilità di presentazione, invece il 23 a Casetta Rossa, ad Erbatella, ci sarà la presentazione.
Bene, un'ultima domanda, più che altro una curiosità. Leggevo su un articolo che è stato pubblicato da Invicta Palestina, di quest'artista palestinese, mi riferisco a Gaza, che ha utilizzato come tela una casa abbandonata a Gaza. Lui si chiama Jad Al-Ghol, lui è stato reso era un giocatore di calcio, mentre giocava a calcio nel 2008 ha perso una gamba grazie, diciamo, a un bombardamento israeliano. Volevo sapere se ne sapevi qualcosa di più, insomma è particolare questo fatto di usare delle case abbandonate, come, cioè, ci dimostra quanta creatività, quanta passione c'è ancora tra i giovani di Gaza. Non so se volevi aggiungere qualcosa.
Sì, beh, ma direi che, cioè, non è una novità, nel senso che questa cosa la fanno, sapete, no? Ci sono tantissimi artisti, maschi e femmine, insomma, che quantomeno dentro Gaza danno una pittata ai muri, o bombardati o distrutti o abbandonati, eccetera. Quindi questa è una,
diciamo,
cosa
che questa cosa che non è molto,
diciamo,
emersa
ormai abitualmente. Noi siamo molto abbastanza molto coinvolti, direi, tra gli artisti, con gli artisti, sia quando andiamo, insomma, con i ragazzi, le ragazze dall'Italia, e diciamo l'arte è una delle cose che più interessa, no? I graffitari, eccetera, sono persone con le quali, insomma, ci lavoriamo molto insieme. Adesso sì, anch'io ho visto che c'è stata Jad che ha fatto questo lavoro in un'area, è una cosa che va avanti e da quello che ci dicono mi sono rimaste ben poche cose da fare, se non appunto là dentro ce ne sono molti di artisti in ogni caso, e questo abbellimento di Gaza lo applicano, diciamo, in continuazione, giustamente, insomma. Io concordo pienamente, insomma, con la loro voglia di vedere sicuramente dipinto, almeno dipinto, qualcosa di buono dentro la loro città.
Sì, è un vero e proprio, come dire, evento. Perché invito, insomma, chi ascolta questa radio al limite a leggere, più che leggere, più che in un articolo, sono una serie di foto sia dei muri esterni sia dell'interno, che veramente ci danno lo spessore, insomma, della capacità, ora si usa molto il termine resilienza, io continuerei a chiamarla della resistenza palestinese, insomma, anche in condizioni molto estreme come quelle di Gaza, o dopo aver subito una menomazione così grave per un giovane di 28 anni, insomma, che poi l'ha subita nel 2008, quindi più di 10 anni fa, quando veramente era un giovane adolescente.
certo. No, su questa cosa vorrei segnalare, ecco, c'è dentro un collettivo di artisti che magari molti di noi lo conoscono perché l'abbiamo anche portati qua in Italia con le loro tele, che in questo periodo non hanno mai smesso di dipingere, e quindi chiaramente a seconda della trama, a seconda di quello che succede in un determinato momento, insomma, in ogni modo raccontano una storia attraverso le loro tele, e ultimamente ne hanno fatte anche molte quando è scoppiata, insomma, l'epidemia del Covid qui in Italia, diciamo, anche molte in supporto dell'Italia attraverso le loro tele ci facevano arrivare, insomma, questi disegni, questi dipinti che si possono trovare. Il collettivo è Shababik, Finestre su Gaza sarebbe, quindi ecco, anche loro sono un altro gruppo di pittori, ecco, che lavora moltissimo su questa cosa dell'arte all'interno, appunto, come forma di resistenza, ma anche come forma di solidarietà, da quello che dicono, no? Quindi, insomma, in qualche modo attraverso l'arte c'è uno scambio continuo comunque di idee, di emozioni e di quant'altro, insomma, con il mondo esterno. Ecco, loro lo mantengono molto molto vivo, insomma, questo aspetto, quindi sì, sicuramente necessario.
Bene, guarda, grazie, non so se vuoi aggiungere delle cose, magari ricordiamo l'appuntamento di
mercoledì, boh?
Oggi è 15, sì, è un giovedì, suppongo, perché oggi è 15, è 7, 23, quindi giovedì prossimo a Casetta Rossa, hai detto, che si trova a Garbatella. Ci sarà la presentazione di questo libro. Puoi ripetere il nome dell'autrice, scusa?
Anna Maria Selini è l'autrice del libro, Vittoria Rigoni.
Bene, poi non so se vuoi aggiungere altro, se no grazie per...
Insomma, di salute, tanto ci risentiamo sicuramente molto presto con altri aggiornamenti dalla Palestina.
Bene, grazie, ciao. Ciao, ciao.
Ciao, grazie a voi.